Jack Meets, le interviste del magazine musicale di Radio Popolare.
L'intervista di oggi è con Shabaka Hutchings, uno dei protagonisti del nuovo jazz contemporaneo più interessanti, più celebrati, più prestigiosi. Nel corso della sua carriera lo abbiamo visto soprattutto come band leader di progetti importanti come The Sons of Kemet e The Comet is Coming. In questa intervista parleremo invece del suo disco Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace, disco firmato con il solo nome di Shabaka, così come un altro lavoro pubblicato nel 2022 che era African Culture, due lavori in realtà molto collegati tra di loro, come sentirete raccontare lo stesso Shabaka, che portano con sé soprattutto una novità molto importante per la carriera di questo musicista già estremamente affermato, che ha scelto invece di dare una svolta radicale alla propria musica e anche allo strumento, agli strumenti che diventano simbolo della sua espressione artistica. Ci sono davvero tante cose da raccontare su questo album e l'abbiamo fatto con la fortuna di poter ascoltare direttamente queste storie dalla voce di Shabaka Hutchings, oggi protagonista di questo Jack Meets. Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace, il nuovo disco di Shabaka Hutchings, è il primo album firmato con il nome di Shabaka, dopo un EP del 2022 chiamato African Culture. Si presenta come solista, dunque, uno dei musicisti più stimati e celebrati del jazz contemporaneo. In attività dal 2013 è affermatosi come band leader dei Sons of Kemet e dei The Comet is Coming. E ancora come sassofonista. Il sax fa parte di questa storia, ma per la sua assenza. Infatti, la novità più evidente, anche in superficie, della nuova fase della carriera di Shabaka, insieme alla scelta di lasciarsi alle spalle le sue esperienze in gruppo, è quella di accantonare lo strumento con cui si è affermato per esplorare, partendo da zero, da principiante, dei nuovi strumenti. I flauti in particolare, di cui suona diverse declinazioni che arrivano da luoghi diversi del mondo in questo nuovo disco. Non potevamo quindi che partire da queste due scelte per la nostra intervista con Shabaka qui a Radio Popolare, e questo è quello che ha voluto raccontarci a riguardo.
The musical path is a journey, and all we can do is just like try to imagine what can lie ahead, as opposed to thinking about what seems inevitable.
Un percorso musicale è un viaggio, e quello che possiamo fare è cercare di immaginare cosa potremmo fare domani, piuttosto che fermarci a ciò che ci sembra inevitabile. È lo spirito che mi guida sempre nell'improvvisazione, e a volte anche nella mia vita quello spirito illumina la strada. Negli ultimi due anni non ho fatto altro che suonare e studiare i flauti. Non sento ancora di esserne un vero conoscitore, ma questo studio ha assorbito tutta la mia energia e il mio entusiasmo. Ne ho suonati molti diversi, imparando una cosa su un tipo di flauto, poi quell'insegnamento mi è servito anche sugli altri. A un certo punto però ho capito che potevo comprendere davvero questi strumenti e quello che ho da dire suonandoli solo se li avessi scelti come miei strumenti principali. Consapevole di dover affrontare degli ostacoli con questa scelta. Sono abituato a suonare il sassofono, è con me da tanti anni e su molti palchi so sempre come interpretare quello strumento in base alla situazione in cui mi trovo. Possiedo un ampio vocabolario e sono tecnicamente preparato, mentre sui flauti non lo sono. Quindi l'unico modo per progredire con i flauti è stato mettermi in situazioni scomode, ad esempio sui palchi dei festival, e dover trovare un modo per comunicare qualcosa al pubblico avendo a disposizione solo quegli strumenti. Il problema con le band di successo è che la gente poi vuole sentire solo quello. Non riesci a suonare con altri musicisti, non riesci ad avere lo spazio mentale per dedicarti ad altri percorsi, perché se metti sul mercato una band di successo, il mercato la sfrutterà fino a che non esaurirà completamente quelle risorse. L'unica scelta che potevo prendere era impegnarmi anche davanti al pubblico nella ricerca che stavo già conducendo in privato.
To really commit to other paths, because if you put a successful group on the market, then it will be, you know, exploited in the way that the market will use its resources until they can't be used anymore. So the only path I could think of is just saying, what I'm going to do is take the difficult decision of committing myself to the specific path of inquiry that I'm doing privately, I'm going to bring it into public.
Beh, è un ragionamento molto interessante e a questo proposito vorrei chiederti se pensi che in questo tuo affrontare da principiante un nuovo strumento ci sia stato anche un elemento di sfida artistica con te stesso, una ricerca non solo tecnica, insomma.
I think it's worth looking at the situation in as much simple terms as possible, which is our job is to make great music. That's it. You know, how you do that is up to you. And it might be that there's an instrument that one's trained on for many years. And because of the specific training and experiences you've had on it, that's the best way of translating, you know, your musical ideas into good music in the physical world. But it might be that actually...
Penso che la cosa migliore sia semplificare il ragionamento. Il nostro compito è fare della grande musica, tutto qui. Come ci riesci dipende da te. Magari con uno strumento su cui hai studiato per molti anni, grazie allo studio e le esperienze che hai fatto, trovi il modo migliore per trasformare concretamente le tue idee musicali in buona musica. Ma potrebbe anche essere che suonare uno strumento in modo ingenuo produca un risultato sonoro fantastico, che sia tu che il pubblico trovate molto piacevole. E questo ti spinge a impegnarti in ulteriori esplorazioni. Tutte le scelte sono valide. Alla fine si tratta solo di fare musica che sia gradevole o almeno interessante per il performer innanzitutto e per il pubblico. Produrre musica che dica qualcosa dell'artista e del suo mondo interiore. Questo è l'obiettivo a cui lavoro e possono esserci strumenti più adatti. Oggi sento che se inizio a suonare un lungo flauto di bambù, l'atmosfera che si crea mi piace di più di quando prendo un grande strumento a fiato come il sassofono con tutte quelle meccaniche. C'è qualcosa di strano nel sassofono, nel senso che siccome ci sono tanti artisti che hanno suonato quello specifico strumento in molte registrazioni fondamentali della nostra storia, finiamo per attribuirgli un'importanza mitologica, mentre il sassofono è solo uno strumento come tanti. Non è che siccome ha molti tasti, siccome è lucido e rumoroso ed è stato usato nei nostri dischi preferiti, allora è uno strumento superiore agli altri. Per me è uno strumento pari al flauto giapponese shakuhachi, che a sua volta è pari al flauto traverso, che è pari al clarinetto basso. Se scelgo di eliminare uno strumento, me ne restano altri 63, non significa nulla. Semplicemente non ci sarà quel particolare suono, ma forse quel suono non è più necessario, almeno per me.
It's just an equal instrument to one shakuhachi, and that shakuhachi is an equal instrument to a Chihuahuan drone flute, and that's equal to the bass clarinet. So if I choose to take away one and I've still got another 63 instruments, then it really doesn't mean anything to me. It's just, you know, it's just that that particular sound won't be used, but maybe that sound isn't necessary anymore.
Nel 2022 hai pubblicato un EP intitolato African Culture, in cui avevi già iniziato a fare questo tipo di scelte e a pubblicare il frutto di queste nuove esplorazioni. L'album Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace è una prosecuzione di quella prima esperienza?
Yeah, they're really completely connected. And actually, African culture, you can just see as an introduction, even in terms of the titling. It's supposed to be read as one thing, African culture, perceive its beauty, acknowledge its grace. The only difference is that African culture is an EP, and it's really, I find it very interesting because prior to making the African culture EP, I wasn't really a big fan of EPs.
Sì, sono completamente legati. African Culture può essere considerato come un'introduzione, anche per il titolo, che si può leggere come una cosa unica. African Culture, perceive its beauty, acknowledge its grace. Percepisci la sua bellezza e riconosci la sua grazia. L'unica differenza è che African Culture è un EP, e questa cosa mi diverte perché non sono mai stato un grande fan degli EP. A me piacciono gli album. Penso che gli EP siano un formato strano, perché poi ci sono molti album che consideriamo dei classici, come Kind of Blue, che per la loro durata oggi sarebbero chiamati EP, ma in realtà non lo erano, sono album perché gli artisti che li hanno prodotti li consideravano album. L'EP per me è un'invenzione dell'industria musicale. Dopodiché, quando mi hanno chiesto se potevo fare un EP, mi sono detto che potevo fare un album che loro avrebbero chiamato EP e saremmo stati tutti felici. Poco importa come viene chiamato, a me interessa quello che è per me. Quindi qualcuno dice che è il mio primo album solista, io l'ho pensato come un album a lungo come un EP. Quello che conta è che con quel disco ho deciso di prendere questa direzione, esplorando strumenti e intrecci che non ero abituato a mettere in primo piano nella mia musica. Quindi, quando mi sono messo a lavorare su questo nuovo disco, non sono partito da una pagina bianca, anche perché come artista riprendi sempre da dove avevi lasciato, anche quando il collegamento non è così esplicito. Quando lavoro un album, mi piace procedere in modo lento, graduale, incorporando quello che affiora. Ho cercato di concentrarmi con la giusta lentezza sul creare melodie mentre studiavo i flauti. Poi le registravo sul mio telefono, le trascrivevo su carta, per poi impararle e partire da lì per delle nuove improvvisazioni, per poi infine entrare in studio trasportando lì il processo di creazione melodica. A quel punto cerco di far entrare gli altri musicisti nel mio processo di creazione melodica, portando in studio alcune delle melodie create in precedenza, ma cercando di incoraggiare un processo compositivo anche in quel momento, una cosa che però richiede tempo. Ho cercato di far concentrare i musicisti sul momento in cui si trovavano, senza che pensassero a una progressione armonica specifica. Questa è stata la parte più difficile, cercare di evitare che i musicisti percepissero una tensione verso una qualche forma di climax, per farli rimanere invece fermi, mantenendo quelle atmosfere più a lungo di quanto si fa normalmente nella musica che chiamiamo jazz. Poter registrare questi scampoli di atmosfera in studio mi ha dato poi delle tavolozze musicali che mi hanno permesso di comporre, di tagliare e incollare, di iniziare il vero e proprio processo di produzione.
Is normally expected in the music that we like to refer to as jazz, you know. But I think, as in, you know, in getting bunches of atmosphere in the studio, it gave me like palettes that then I could take away, cut up, compose over the top of, add elements to. And then that production process started.
Ci sono collaborazioni molto interessanti nel disco, come quella con Floating Points, con cui hai già lavorato in precedenza, o come quella con Moses Sumney, che presta la sua voce al brano Insecurities che abbiamo sentito all'inizio. Ci racconti qualcosa in particolare su questo incontro?
We actually didn't record it in the studio together. We did this particular combination. We did mobile. I met Moses about 10 years ago. Was it 10 years ago? Maybe even more. It might have been between 10 and 15 years ago.
È stato un incontro a distanza, non ci siamo ritrovati insieme in studio. Ho conosciuto Moses 10, forse 15 anni fa. L'ho visto esibirsi al festival South by Southwest, dove anche io suonavo con la mia band. Abbiamo iniziato a conoscerci, poi ci siamo incontrati in altri festival negli anni successivi e siamo rimasti in contatto e ogni tanto gli mandavo qualche esperimento. Mentre stavo registrando questo disco, avevo questa parte che era solo un duetto tra flauto e arpa. Doveva essere una traccia a sé stante, ma poi ho pensato, c'è un'altra trama che vorrei aggiungere. Non pensavo specificamente alla voce o a Moses Sumney, ma a un'atmosfera, una personalità che avrei voluto incorporare. Moses mi è venuto in mente perché stavo ascoltando il suo album Grey e ho suonato nel suo EP Black in the Deep Red. Quindi gli ho scritto e gli ho chiesto se voleva contribuire con la sua voce, che è davvero uno strumento. Questo è il motivo per cui ho sempre amato il canto di Moses, perché è davvero un musicista creativo che usa le corde vocali.
You know, he used the voice as an instrument. And that's one of the reasons I've always loved Moses is singing, you know, his use of his voice, because he actually is an instrumentalist, you know, he's a creative musician.
La traccia che conclude il disco si intitola Song of the Motherland e contiene una poesia di Anumiapo, che poi è tuo padre. Vorrei chiederti di raccontarci anche di questa registrazione.
Yeah, so Anumiapo is my father, and the poem that he's reading is both the title of his album that he made in 1985. Also called Song of the Motherland.
Sì, Anumiapo è mio padre e il titolo della poesia che legge è anche il titolo di un suo album del 1985, Song of the Motherland, che sto ripubblicando con la mia etichetta e uscirà il 25 maggio. ha anche pubblicato un libro di poesie chiamato Man of Living, Woman of Life, e questa poesia è tratta da quel libro. In modo simile a quanto accaduto con Moses, ho preparato e orchestrato la traccia strumentale, lavorando molto sull'arrangiamento. Mio padre è venuto in studio per registrare delle parti di tamburo niabinghi che gli servivano per un altro lavoro. In quei mesi avevo sempre con me il suo libro di poesie e lui è entrato in studio mentre stavamo mixando la traccia. Gli ho dato il libro e gli ho chiesto se voleva leggere la sua poesia su quella musica. Lui ha detto che da molto tempo non leggeva o registrava poesie per il pubblico, poi però è entrato in studio, senza sentire tutta la traccia, e ha fatto un'unica take, quella che è nell'album. Se ci state attenti, le sue parole finiscono esattamente nel punto in cui finisce la musica. È successo in modo naturale e quando me ne sono accorto ho pensato che fosse destino e che non sarebbe servito altro lavoro.
Even without hearing the full track, and just did one take, which is what's on the album. And if you notice, his words finish exactly at the point where the music ends, and that's just how it happened, you know. So when that lined up, I was like, you know, this is definitely meant to be, and you don't need any more takes.
Tornando al tema dell'imparare uno strumento nuovo per un musicista affermato come te, mi pare che uno in particolare di questi flauti ti abbia messo in difficoltà, lo shakuhachi giapponese. Credo che possa essere di ispirazione per chi sta facendo magari fatica a imparare a suonare qualche strumento, sentire da un artista della tua esperienza che a volte è necessario stringere i denti e non arrendersi.
You know, it's tough, and like the shakuhachi really is a hard instrument. At some point I remember telling myself, this instrument is so difficult. I hope it's worth it in the end. And I really was a beginner in that I didn't play the Western flute before playing the shakuhachi, and I started on that instrument. Not even being able to make a little sound.
Lo shakuhachi è davvero uno strumento difficile. A un certo punto ricordo di essermi chiesto se valesse la pena fare tutto quello sforzo. Ero davvero un principiante, non avevo mai suonato il flauto occidentale prima di suonare lo shakuhachi. Per i primi tempi non riuscivo neanche a ottenere un suono, se non occasionalmente. Il modo in cui ho imparato a suonare il sax ha, almeno in parte, nascosto delle mie lacune tecniche, che ho affrontato invece imparando il flauto. Dal 2020 in poi la mia tecnica di sax è migliorata, sono riuscito ad affrontare delle questioni fondamentali che avevano a che fare con la tensione nella zona della bocca e la capacità di soffiare in modo libero senza dover compensare quella tensione. Ho dovuto imparare a rilassarmi, generando un flusso d'aria più regolare, in modo che il bocchino vibrasse più compiutamente e il metallo risuonasse in modo più pieno. Sono tutte cose che ho imparato affrontando i miei limiti nel suonare il flauto. Ho capito che i muscoli della bocca necessari per mantenere fermo il flauto mentre si genera il flusso d'aria sono gli stessi che si usano mentre si suona il sassofono. Se mi riscaldo con il flauto per 15 minuti, muscolarmente è come se avessi lavorato al sassofono per 30 minuti. Così ho smesso di fare riscaldamento con il sax. Anzi, a dire il vero, negli ultimi 2 anni, prima di smettere di suonarlo del tutto, non ho mai più fatto pratica con il sassofono. L'ho usato solo per i soundcheck e per i live. Ciò nonostante, quando prendevo il sassofono, riuscivo a suonare con una tecnica migliore. Penso che sia davvero un privilegio per un musicista affermato diventare di nuovo un principiante. E penso che vorrò farlo di nuovo perché è stata davvero una grande esperienza. Certo, devi avere una certa resistenza per concederti di suonare male in pubblico. È un ostacolo, ma avevo capito che l'unico modo per riuscire a fare questa cosa del flauto era iniziare a suonarlo in pubblico il prima possibile. Così nei concerti dei Sons of Kemet ho iniziato a impormi di fare un assolo di flauto anche senza avere una tecnica solida. Dovevo capire come ritrovare la mia compostezza dopo aver soffiato al massimo con il sassofono e prendere invece il flauto, portarlo alla bocca, capire come raggiungere una mentalità completamente diversa in termini di pressione sullo strumento. Era difficile, ma fare questo esercizio di equilibrio ha migliorato anche la mia tecnica con il sassofono, perché dovevo fare attenzione alla tensione che produceva il mio corpo durante il set. L'assolo di flauto avveniva sempre dopo il momento più intenso del concerto, subito dopo il climax, e l'assolo di flauto era quello che rompeva quel climax. Era complesso, ma la difficoltà ispira la creatività. Dobbiamo trovare una soluzione creativa a un ostacolo quando ce lo troviamo davanti. Penso davvero che la creatività sia un muscolo. Più hai bisogno di idee creative, più otterrai idee creative.
After the most intense moment of the set, you know, it just happened when the set reached its climax in the middle, the flute solo would be the thing that breaks the climax. So it was difficult, but you know, difficulty is the thing that inspires creativity. You know, you have to find a creative solution to an impasse when you come upon one. So, you know, and I really think that creativity is a muscle. So the more you actually employ creative ideas, the more you get creative ideas.
Prima di salutarti, volevo chiederti di raccontarci un'ultima cosa che riguarda il sassofono. Per celebrare il tuo addio a questo strumento, hai organizzato un concerto a Londra in cui hai suonato per intero Love Supreme di John Coltrane. Ci racconti com'è nata questa idea e com'è andata poi?
It's great, you know, I think that it's pretty audacious to attempt to play a Love Supreme because it's such an intimate piece to Coltrane. It's someone's dedication to spirituality and to their concept of God. So I think that as a saxophone player, it's quite a...
È stato fantastico. Voler suonare a Love Supreme è stato certamente audace perché è un pezzo molto intimo per Coltrane. È la dedica di un artista alla spiritualità e alla sua concezione di Dio. Inoltre è sicuramente audace per un sassofonista cercare di suonare quella composizione. Ma mi sono detto, se non suonerò più il sassofono nel prossimo futuro, non c'è momento migliore per provarci. Non posso ricevere molte critiche perché non suonerò più il sax. Era il momento migliore per fare quello che volevo. È la cosa potente di mettere fine a qualcosa, perché puoi sperimentare, puoi provare quello che vuoi artisticamente, senza correre rischi. Il concerto è stato fantastico. Non abbiamo fatto prove e non ho permesso alla band di suonare nemmeno una nota del brano prima del concerto, neanche durante il soundcheck, dove abbiamo solo improvvisato su una base di batteria. Eravamo in 4 batteristi, una chitarra, 2 bassi e io al sassofono. È stato caotico, ma quando un pastore entra in chiesa per fare un sermone, non fa le prove prima. Ci tenevo che per ciascun musicista quel live rappresentasse un viaggio personale, che dicesse loro qualcosa del rapporto che hanno con il concetto che ha ispirato Love Supreme.
Actually, everyone's personal journey on how they deal with it, you know, in with the audience. Like if you go to church, the pastor's not gonna have a sound check. You know, he's gonna walk onto stage and give you a message. So that's what I wanted it to be. For that concert specifically, that we actually walk onto stage and each person figures out how they relate to the concept of a Love Supreme.